Modem.
In questo momento in casa ho due adolescenti.
A volte questi bambini non hanno niente. Può essere pieno inverno, avere i vestiti che hanno addosso.
In questi due anni sono passati già 10 ragazzi per la casa.
L'anno scorso c'è stato un collocamento di un bambino che aspettava da 2 anni una famiglia affidataria, un bambino di quasi 3 anni.
Però sempre partendo con l'idea di non sono miei e se ne andranno e io li devo lasciar seguire la sua vita. Io devo essere un appoggio, un sostegno.
L'affido è questo, è occuparsi del minore, fin tanto che la famiglia naturale non è pronta, e capita che non lo sia mai, a riprendersi cura del proprio, della propria o dei propri figli. In genere funziona, quella volta non ha funzionato. Le cronache avevano riferito del caso della bimba di pochi anni maltrattata dalla mamma affidataria, un caso estremo.
Ci sono stati dei momenti dove dicevo non ce la faccio più.
Frustrazioni per decisioni prese dalla rete. Tu dici, ma come? Sono io che me ne occupo nella quotidianità e poi il curatore e l'assistente sociale o l'ARP decidono senza chiedermi niente.
È una rete fitta che coinvolge molti attori.
Vigilanza, protezione del diritto civile, curatelo e tutela, l'autorità di protezione, un elemento centrale nella rete dei servizi.
Soprattutto è il coordinamento di queste diverse figure a risultare problematico.
Si potrebbe lavorare meglio perché queste sono situazioni delicate.
Ma coordinarsi, questo è un elemento non sempre così rettilineo.
L'affido, una sfida delicata dalle mille implicazioni all'interno della quale al centro si posiziona o si dovrebbe posizionare il bene del minore. Ben ritrovati da Nicola Luond e da Renato Minoli che ha realizzato la copertina introduttiva. Qui avete sentito le voci di chi, genitore affidatario o membro di enti vicini alla tematica o ancora autorità cantonali, è parte integrante di un sistema molto complesso e, come detto, anche molto delicato. Sono voci risalenti a circa 3 anni fa, quando è venuto a galla un caso scottante di maltrattamenti da parte di 2 genitori affidatari su una bambina. Ebbene, da ieri sera questo caso ha una sentenza di condanna nei confronti dei 2 genitori, ma anche nei confronti dell'allora tutore e dell'assistente sociale che seguivano il dossier, ritenuti dunque non esenti da colpe in relazione al loro dovere di assistenza o educazione. Partiamo da qui, da questo tragico caso, non certo per commentare questa sentenza, quanto piuttosto per delineare la complessità di un ambito, quello dell'affido, che l'abbiamo già definito molto molto delicato. E ci aiuteranno in questo compito diverse ospiti, collegata con noi al telefono Sabina Beffa, responsabile dell'ufficio dell'aiuto e della protezione del Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino. Tra l'altro prima nella copertina abbiamo sentito il suo predecessori Ivan Paolessi, in studio Marisa Romeo, ispettrice presso la Camera di Protezione del Tribunale d'Appello, e Stefania Caffi, assistente sociale, consulente presso l'ATFA, l'Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie. Buongiorno Sabina Beffa.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
Dunque, senza voler entrare nei dettagli di questa sentenza, di questo processo, un caso particolarmente drammatico, comunque diciamo è un caso che ha riportato in superficie delle manchevolezze anche nel sistema. Quanto possiamo considerare questo caso un caso eccezionale?
Direi che può essere a tutti gli effetti considerato un caso eccezionale. Lo dimostrano i dati e il fatto che nel corso degli anni ed anni che si lavora con le famiglie affidatarie e situazioni di questo tipo non si sono mai presentate.
Parlava di dati, vuol dire che ci sono delle statistiche in cui si può riscontrare, che ne so, un fallimento di processo d'affido, diciamo così.
No, non abbiamo dati sui fallimenti dei processi d'affido o sugli esiti. Quello che posso dire è che in relazione al 2017 abbiamo avuto 205 minori in affido familiare e abbiamo lavorato con 166 famiglie. Questo è il dato del 2017. C'è un leggero aumento rispetto agli anni precedenti, ma questo è diciamo l'ordine di grandezza nel quale ci si muove, e di problematiche manifeste come queste non ce ne sono state da anni.
Da anni, ma un caso di questo genere può, come dire, insinuare una certa insicurezza, un certo timore nel trattare questi dossier che lo ripetiamo e vale la pena farlo in continuazione, sono dossier davvero delicati che toccano molte persone nel loro intimo. Ecco, può in qualche maniera, come dire, influenzare quello che è il processo decisionale da parte del cantone in questo caso?
Io penso di no. Penso che rende attenti gli uffici e gli operatori della responsabilità che si ha, ma bisogna d'altro canto partire dal presupposto, e questo ritengo che sia fondamentale sottolinearlo, che siamo in un contesto dove il rischio zero non esiste. Non siamo nell'ambito delle scienze esatte, ma nell'ambito delle scienze umane, delle relazioni, dei sentimenti, del benessere e del malessere delle persone. E qui dentro bisogna fare delle ponderazioni, ragion per cui immaginare che ci sia il rischio zero è assolutamente impensabile. E quindi è responsabilità comunque lavorare sulle procedure, sulle prassi, e continuare a pensare a queste procedure e queste prassi, farle evolvere, aggiornarle, sostenere i collaboratori all'interno, non lasciarli soli nel lavoro. Questo è il compito dell'organizzazione, che continua a fare, che fa continuamente.
Stefania Caffi, l'abbiamo detto, il rischio zero non esiste, è un caso eccezionale quello per cui si è arrivati a una sentenza ieri. C'è il rischio comunque di avere delle ripercussioni sull'immagine di un settore e sul ruolo fondamentale di queste famiglie affidatarie di fronte a un caso di questo genere?
Ma innanzitutto buongiorno a tutti. Come diceva bene Sabina Beffa, si parla dell'eccezionalità di una situazione, di un caso, e per l'affidamento, nell'affido è chiaro che non parliamo di computer, parliamo di persone, di relazioni. È importante che poi tutte le relazioni, le emozioni di un assistente sociale, di un tutore, di una famiglia, non vadano a collidere col lavoro che deve fare. Questo ha poi un grande riscontro sull'opinione pubblica. In questo caso parliamo di numeri, minori in affido attualmente sono circa 180 le famiglie affidatarie, circa 150, e questo era proprio un caso eccezionale.
Questo era un caso eccezionale, appunto, entrambe avete già fatto delle cifre che sono comunque piuttosto significative su quello che è il fenomeno. Non sono abbastanza comunque, voi vi ritrovate di fronte a dei problemi quando si tratta poi di abbinare una famiglia ad una situazione particolare di un bambino. Immagino che l'abbinamento fra famiglia e bambino sia comunque fondamentale.
Sì, è fondamentale ed è molto delicato. Qui si tratta di collaborare bene con tutti i servizi. Noi dell'ATFA collaboriamo a stretto contatto con l'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione, e l'abbinamento famiglia e minore è la chiave per il progetto dell'affido. In quel momento si va a toccare un particolare momento dell'affido, quello che sarà la partenza, e lì ecco è il punto chiave.
Ma non ce ne sono abbastanza quindi di famiglie a disposizione?
Chiaramente noi siamo sempre alla ricerca di famiglie, ci sono sempre bambini che cercano. Ci sono gli istituti in Ticino, però è chiaro che una famiglia è tutt'altra cosa. Si tratta di una relazione uno a uno spesso, quindi dobbiamo calcolare che in un istituto ci sono più educatori, molti bambini, e spesso la relazione non è così uno a uno, ecco, non...
Quindi il ricorso all'istituto, tipo, che ne so, il PAO, il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione di Mendrisio, è un'alternativa, ma in secondo luogo, dunque, possibilmente?
Dipende dal progetto del minore. In questo caso l'assistente sociale responsabile del dossier, quindi che conosce anche il bambino, la sua famiglia da più tempo, ecco, è lui che decide cosa è meglio, se optare per un affido oppure per l'istituto. Dipende proprio dai minori.
Marisa Romeo, buongiorno, ben arrivata anche
buongiorno,
a lei.
Buongiorno, grazie.
Dunque, lei è ispettrice, in pratica vigila sull'operato delle ARP, le autorità regionali di protezione. Detto e già ribadito che è un caso eccezionale quello da cui siamo partiti, lei dov'è che intravede dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, dei meccanismi che possono essere migliorabili in questo sistema?
Ma sicuramente dotare tutte le strutture, tutto il personale che ruota attorno alla protezione del minore dei sufficienti mezzi proprio in materia di risorse umane, e quindi potersi prendere il tempo per ascoltare, per dar seguito anche alle varie segnalazioni che possono arrivare. Quindi questo in generale, dire muniamo tutti quelli che sono gli operatori sul campo del tempo sufficiente, delle risorse, per poter ascoltare, prendere a cuore tutte le segnalazioni che arrivano, trattarle adeguatamente, dare ascolto e quindi anche poi il sostegno alle famiglie, ai minori, a tutti coloro che ci ruotano attorno.
Negli ultimi anni si è cercato di professionalizzare maggiormente tutto il settore, anche su imbeccata, diciamo, federale, perché ci sono delle nuove, c'è una nuova ordinanza in materia, per cui poi i cantoni hanno dovuto adeguarsi. Ecco, in questo senso non abbiamo abbastanza risorse umane per seguire, per aumentare, diciamo, il livello di professionalizzazione dal suo punto
Purtroppo
di vista?
Purtroppo non ancora. C'è una riforma a livello federale, come lei ha ben detto, e che va ancora implementata a livello ticinese, ciò che accadrà nei prossimi anni. E quindi speriamo di tutto cuore che davvero ci sia un aumento proprio di risorse umane affinché ci sia realmente la professionalizzazione, nonostante già la presenza di persone molto motivate e con grande esperienza.
Nel senso che comunque, quindi, al momento attuale, come dire, il grado di maggiore professionalizzazione che si è obbligati in qualche maniera a portare, intanto viene fatto dallo stesso numero di persone che era attivo prima.
Esattamente.
Ok. Sabina Beffa, partiamo proprio da quello che è il processo dell'affido, partiamo dall'inizio, partiamo dunque da quella che è una delle fasi decisive, quella della selezione delle famiglie affidatarie, capire insomma quali sono quelle idonee per un compito tanto, tanto impegnativo e anche sì, tanto, tanto delicato. Come avviene? Nel senso, sto pensando di nuovo anche al caso per cui si è arrivati a sentenza, dove a un certo punto nel processo si è detto beh, queste persone probabilmente non dovevano nemmeno essere selezionate. Senza entrare nel caso specifico, come avviene dunque questo percorso?
Allora, di principio per legge, in base all'ordinanza federale, tutte le famiglie che accolgono minori in affidamento devono essere autorizzate. Quindi il primo passo è quello di valutare se hanno l'idoneità ad accogliere minorenni in affidamento. E qua, sulla scorta di quelli che sono i criteri dati dalla legge federale, che sono dei criteri generali che poi vanno, diciamo, declinati nel concreto, bisogna verificare che la famiglia, per personalità, salute, idoneità a educare, situazione abitativa, sia effettivamente idonea ad accogliere un minore in affidamento. Viene anche considerata la situazione dei figli naturali, se questi sono d'accordo, in quale situazione sono nella famiglia. Ecco, queste sono, diciamo, le aree che vengono sondate per decidere se una famiglia è idonea o meno ad accogliere. Forse va anche aggiunta e fatta un'importante distinzione sul tipo di affidamento familiare. Noi distinguiamo in sostanza due grosse tipologie. Una è quella degli affidi extrafamiliari, dove abbiamo delle famiglie che si candidano per accogliere dei minorenni estranei. E poi abbiamo gli affidamenti intrafamiliari, quindi quelli fatti presso parenti, nonni, zii e altro. E sono una buona fetta questi.
Sono una buona fetta, percentualmente così per... Per curiosità.
Ma in questo momento sono un pochettino più della metà.
Sono quasi più della metà.
Tra nonni e zii, sì.
Ma adesso pensando soprattutto quindi a quelli extrafamiliari, come si procede con una serie di contatti, di colloqui con la famiglia che durano nel tempo? Come funziona
allora,
concretamente?
La procedura di valutazione dell'idoneità è comunque un percorso impegnativo al quale la famiglia si deve sottoporre con impegno e con motivazione. Devono seguire una formazione iniziale, organizzata dall'Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie e questa è una condizione preliminare indispensabile. Vengono poi verificati una serie di criteri formali, devono presentare il casellario giudiziale, la notifica di tassazione, un certificato medico, quindi queste sono le prime, devono presentare un'attestazione da parte del comune di residenza che significa che non si siano verificati dei problemi, quindi devono presentare tutta una serie di documenti che formalmente cominciano a comprovare l'assenza, diciamo, di problemi maggiori alla fine. Fatto questo, si parte con la valutazione socioambientale e con la valutazione psicologica, perché questo è anche importante sottolinearlo, a differenza della maggior parte degli altri cantoni, perlomeno quelli romandi, da noi l'assistente sociale è sempre affiancato da uno psicologo, quindi c'è un doppio sguardo sulla famiglia e qui vengono sondate, in quest'ambito di valutazione quindi socioambientale e psicologica, vengono sondate quelle aree a cui ho menzionato prima, quindi la personalità, la salute, la storia dei genitori, la storia della coppia, la situazione dei figli propri, la motivazione, l'attitudine della famiglia nei confronti di minorenni problematici, di famiglie problematiche, l'attitudine della famiglia a collaborare con la rete. L'ordinanza federale prevede l'obbligo per le famiglie affidatarie di segnalare qualsivoglia cambiamento, quindi da loro deve venire un'eventuale prima richiesta d'aiuto o segnalazione di un cambiamento nella loro situazione che potrebbe indurre a dover intervenire in un qualche modo.
Pensiamo, che ne so, ad esempio una separazione all'interno della coppia che porta a dei cambiamenti immediati anche notevoli e che porta poi magari a non riuscire più a gestire una situazione di questo genere. Sì. Stefania Caffi, proprio nella selezione, quindi voi avete un ruolo anche centrale, c'è il rischio che ci siano dei genitori che lo facciano anche un po' per questioni economiche, perché esistono comunque dei sostegni finanziari anche non indifferenti, soprattutto nei casi più gravosi, quelli di d'emergenza. C'è questa possibilità e si riesce comunque a individuarli eventualmente?
Ma il rischio c'è sempre, ecco, anche qui non è zero, ma facciamo conto che durante tutta la valutazione questo verrebbe fuori, quindi ecco, la famiglia passa attraverso tutto un percorso prima di arrivare alla valutazione anche con noi dell'ATFA. Per esempio c'è l'obbligatorietà del corso informativo, il trade union informativo è proprio per spiegare che si tratta di un'informazione ma anche di una formazione. Sono 4 incontri, il primo incontro in cui partecipa anche Marisa Romeo qui presente e un assistente sociale dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione spiega un po' alle famiglie, serve un po' per far capire quali sono le misure di protezione, tutto ciò che riguarda i loro diritti, i loro doveri come famiglie affidatarie e il ruolo della rete nell'affido, che è molto importante. Il secondo incontro invece verte sulle testimonianze di 2 famiglie, quindi è un po' l'incontro in cui le famiglie che si candidano possono fare tutte le domande sul quotidiano anche, ma come fate in questa situazione, ma vi è mai capitato che, ecco, è molto sul concreto. Il terzo e il quarto incontro invece sono condotti da 2 psicologhe e verte intorno al tema della motivazione della famiglia affidataria e la storia del minore. Quindi anche qui si va a toccare la motivazione della famiglia. Inizierebbe a sorgere, ecco, se la famiglia affidataria si candidasse solo per questioni economiche, potrebbe sorgere in questi casi. Poi ovviamente durante tutta la valutazione con lo psicologo e l'assistente sociale
si spera che insomma certe finalità eventualmente, certo, verrebbero in qualche maniera scoperte. Marisa Romeo, appunto, anche lei partecipa a questa formazione, a questa istruzione, a questa educazione, sensibilizzazione. Ecco, in questo ambito, proprio in questa prima fase, si fa abbastanza secondo la sua idea?
Credo di sì, anche perché si danno degli esempi anche concreti di situazioni che portano ad assumere misure di protezione nei confronti dei minori e sicuramente dopo certi casi, ripetiamo rari, si fa ancora maggior pressione dicendo che non vogliamo comunque che a questi minori già con un passato traumatico vengano riperpetrati traumi o creati nuovi traumi, quindi su questo almeno si cerca di fare una certa pressione di ricordarlo assolutamente, come ricordare che le famiglie affidatarie non sono sole e anche in seguito hanno dei sostegni, quindi anche in caso di cambiamenti, di bisogno di aiuto per loro, per i minorenni, di cercare comunque tra tutti i professionisti sul campo l'aiuto e il sostegno necessario.
Fra magari le critiche che possono esistere da parte dei genitori affidatari, ma poi ne sentiremo una, per cui magari questo potrà uscire, c'è proprio quello ogni tanto di avere forse una sensazione quasi di solitudine, di essere al centro perché si è i genitori, ma dall'altra parte poi di non essere consultati magari in fase decisionale. Ma su questo poi torneremo. Sabina Beffa, dopo questa fase di selezione, il vostro compito, il secondo e principale, è anche quello proprio di vigilare affinché questo percorso venga compiuto in ordine, diciamo così, quindi c'è l'obbligo di vigilanza. Quali le maggiori difficoltà, di nuovo se facciamo riferimento al caso per cui si è arrivati a sentenza ieri, anche lì dei segnali a quanto pare c'erano, ma adesso non le chiedo un commento su questo, ma quanto piuttosto sull'iter che si fa proprio in fase di controllo.
Ecco, forse anche qua una precisazione, che l'ufficio ha il doppio ruolo, quindi ha il ruolo di fare l'abbinamento, quindi un minore, per un minore in una determinata situazione viene scelta una famiglia affidataria che riceve un'autorizzazione vincolata ad accogliere quel minore, quindi questa è proprio una decisione informale contro la quale valgono i rimedi di diritto, quindi è autorizzata per quel minore per un tempo determinato e l'autorizzazione può essere data anche con dei vincoli. Se già in quel contesto si evidenziano delle difficoltà, la famiglia può ad esempio essere autorizzata a condizione che accetti un determinato supporto che può essere concordato per, diciamo, dare un aiuto su un aspetto preciso in cui si denota una lacuna. Quindi a livello formale già all'inizio può essere esplicitata un'esigenza in materia di supporto. Quindi da lì via avremo un operatore che comunque segue l'evolversi della situazione del minore in quella famiglia e parallelamente l'assistente sociale è designato per fare la vigilanza. Anche qua ritorno sul fatto che a rischio zero non c'è l'assistente sociale che fa la vigilanza, non vive in quella famiglia giorno dopo giorno. Ricordiamo che l'ordinanza federale prevede almeno una visita all'anno, una visita all'anno. Noi ne facciamo generalmente di più di visite e se una situazione presenta dei problemi a questo punto si interviene anche in maniera pesante. Ecco, in una situazione normale dove le cose funzionano bene è qualche visita annuale e poi evidentemente tutta una serie di verifiche presso la rete che attorni a questo minore, perché l'assistente sociale non lavora da solo, non vigila da solo, quindi si metterà in contatto con la scuola, si metterà in contatto con le altre figure di riferimento del minore, con gli specialisti se seguito da questo e raccoglierà tutta una serie di elementi sullo stato di benessere o di malessere del minorenne in quel momento. La famiglia affidataria rappresenta evidentemente una delle principali fonti anche di informazione sulla situazione nel momento. Ecco.
Sono queste visite, sono preannunciate oppure avvengono anche a sorpresa?
Generalmente sono preannunciate, noi possiamo presentarci a sorpresa, devono esserci delle buone ragioni per farlo.
Certo.
Anche qua partiamo dal presupposto che con le famiglie si costruisce una relazione di fiducia, loro devono percepire questa fiducia per sentirsi anche aperti a venire a raccontarci quando hanno delle difficoltà.
Certo, comprensibilmente.
E di principio si parte con questo tipo di approccio, se dovesse essere necessario abbiamo chiaramente anche la possibilità di fare delle visite a sorpresa.
Però questo probabilmente quindi in casi un po' estremi. Marisa Romeo, anche lei appunto ha dei compiti, si diceva, di vigilanza sulle ARP, dunque le autorità regionali protezione. Va un po' meglio dal 2013, da quando c'è una maggiore professionalizzazione oppure c'è ancora da fare?
In generale intende?
Pensando soprattutto proprio alle ARP in questo caso e quindi al suo compito di vigilanza sulle stesse.
Ma sicuramente ci sono dei correttivi, dei miglioramenti che si possono ancora apportare. Poi quello che era specificatamente il diritto delle famiglie affidatarie di essere sentito lo si fa presente nel percorso informativo e lì è appena stato comunque ribadito alle ARP di ricordarsi di questi aspetti.
Dunque, della rete di cui sono elementi centrali fanno parte anche i genitori affidatari. Allora saluto Angeles, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Per una questione, diciamo così, di privacy, dico solo il nome. Lei è una genitrice affidataria, accoglie anche bambini in casi urgenti. Ha avuto maniera di ascoltare quanto abbiamo detto sin qui. La prima domanda che le chiedo è innanzitutto la sua esperienza. Quanti bambini finora, più o meno, nella sua vita, quindi, ha ospitato in casa sua?
Io sono famiglia affidataria da 18 anni. E avrà accolto più o meno 22, 23, 24 bambini. Ho perso un po' il conto.
Caspita, comunque cifre importanti per un'opera che è davvero molto nobile. Appunto, lei diciamo quindi è un contesto che conosce bene in quanto impegnata in prima fila. Ha sentito quanto abbiamo detto sin qui. Sì. Al di là del caso specifico su cui non le chiedo nessun tipo di commento, quindi questa sentenza e questo caso tragico, secondo lei è un sistema che funziona dal suo punto di vista di genitrice affidataria?
Sì, il sistema funziona, lo dimostra il fatto che ci sia questo caso e penso che per il momento, mi auguro che non ci siano altri, penso che i numeri cantano, come ha detto la signora Pefa, anche la signora Caffi, siamo tanti che prendiamo in affidamento i bambini e funziona. Io ho riscontrato in questi anni Malgrado che io mi aspettavo che con gli anni magari si superava questo gap, c'è il gap del lavoro degli assistenti, perché loro sono overati di lavoro. Essendo overati di lavoro, penso e ho visto e ho toccato con mano le difficoltà di seguirci come loro vorrebbero. Non è facile. La signora Befa parlava che l'obbligo è una volta all'anno. È chiaro che sempre vediamo di più agli assistenti. Delle volte l'affidamento è un affidamento tranquillo, con poche problematiche, si riesce a mettere assieme tutto il rompicapo, ognuno al suo pezzatino lo mette a posto. Questa è una delle altre difficoltà che io ho trovato, ossia, quando ci sono diversi persone che si prendono cura dell'affido, e questo da una parte è auspicabile, dall'altra crea questo puzzle dove ognuno ha un pezzo dell'informazione ma che non sempre ha tutta la visione dell'insieme.
Mm-hmm. Sì, una critica, chiamiamola così, molto, molto chiara. Sabina Beffa, proprio sul fatto che c'è un puzzle molto, molto intricato dove gli attori in gioco sono tanti, gli obiettivi forse non sono sempre gli stessi, e questo è uno dei maggiori problemi, il coordinamento dunque di questa rete?
Ma non parlerei tanto di problema quanto piuttosto di sfida, quindi l'assistente sociale ha un compito di coordinamento, di definizione del progetto e di coordinazione degli attori che si muovono all'interno di questo progetto. Poi è evidente che arrivare a un consenso sugli obiettivi, o piuttosto che sugli obiettivi che in genere trovano diciamo un consenso, è sulla lettura comunque della realtà e dell'evolversi della situazione. Ripeto, siamo in un ambito di relazioni di persone, di scienze umane, quindi anche la visione di quella che è la situazione a rischio piuttosto che proficua non è sempre convergente, e qua bisogna lavorare affinché il terreno comune sul quale ci si muova sia anche diciamo condiviso in termini di decisioni sulle azioni da intraprendere, ecco.
Sì, Stefania Caffi, proprio magari una sollecitazione sul ruolo dell'assistente sociale. Angeles segnalava come spesso si è oberati dal lavoro, troppi casi, e quindi non c'è forse la possibilità di seguirli da vicino quanto si vorrebbe. Vede questa realtà?
Sì, è una realtà che sentiamo spesso dalle famiglie. Gli assistenti sociali dell'ufficio dell'aiuto e della protezione hanno effettivamente molti casi, molti dossier aperti. Per contro, io e il mio collega per l'associazione riusciamo a sentire le famiglie spesso, un po' più spesso, e quindi cerchiamo di sostenerle con l'obiettivo di rafforzare il loro ruolo, di motivarle quando magari ci sono dei momenti in cui sono un po' più giù, e poi ovviamente la collaborazione, nel senso che non si tratta di ruoli distaccati tra noi dell'ATFA e l'UAP, ma c'è sempre una collaborazione, un dialogo. Quindi se vediamo che magari una famiglia ci ha riportato che è in un periodo un po' di fatica, ecco, allora magari facciamo una telefonata e diciamo magari
segnalate il caso. Certo. Angeles, si parlava prima della possibile sensazione di solitudine di una famiglia affidataria che è al centro di questo percorso, perché si mette a disposizione, e poi a volte c'è, forse, poi me lo dica lei, la possibilità di sentirsi un po' esclusa a livello poi decisionale. È una sensazione che ha già provato anche lei?
Io non l'ho provata, io sempre mi sono trovata fortunatamente di fronte a delle assistenti sociali e a tutrici, curatori, e anche con l'ATFA. Io mi sono sentita sempre molto sostenuta, però devo dire che nei gruppi di autoaiuto sento altre famiglie che si sono sentiti abbandonati, in rotta di collisione con gli assistenti. È chiaro, l'ATFA è sempre lì per loro, però l'ATFA, diciamo, non ha questo ruolo costituzionale totale come l'assistente. L'assistente decide o l'ARP decide, e lì sicuramente ci sono famiglie che non sono d'accordo con questa decisione, però come ben diceva la signora Beffa, siamo umani, cioè ognuno ha una visione. Io sempre mi sono affidata alla visione professionale degli assistenti, anche se non ero totalmente d'accordo con le decisioni, le ho parlate con loro, le ho discusse, e poi ho accettato quello che loro dicevano, perché ho pensato che loro sono professionali, vogliono il bene del minore come voglio anche io, e loro hanno a cuore di fare le cose nel modo giusto. Poi siamo umani, possiamo anche non farlo,
Il fattore umano, certo, il fattore umano sappiamo essere centrale anche in questo ambito. Sabina Beffa, proprio sulla questione del coinvolgimento maggiore, un coinvolgimento che deve essere supportato il più possibile, lo dice la stessa consigliera federale Sommaruga, che qualche mese fa, nel presentare un primo bilancio del nuovo diritto in materia di protezione dei minori, ha proprio sottolineato la necessità di coinvolgere di più le persone che sono vicine al processo decisionale.
Sì, assolutamente, questo è un aspetto sul quale bisognerà ancora lavorare, quindi l'ascolto del minore anche in primo luogo quando è in un'età in cui può esprimersi, e l'ascolto delle famiglie. Ecco, su quanto detto prima anche da Angeles, credo che sia importante sottolineare la differenza del vissuto. Una famiglia è a casa e ha il minore 24 ore su 24, un operatore sociale lavora su una sessantina di dossier, quindi la percezione e la sensazione di abbandono è anche proprio legata a un diverso vissuto del tempo e dello spazio. Quello che ci tengo a sottolineare, che al di là del carico importante dei miei collaboratori, è che se una situazione presenta dei problemi, se c'è una richiesta di aiuto, ci si muove sempre e comunque. Perché questo, in questi casi si mettono delle priorità, e questo è importante dirlo. Certo, se avessimo il triplo delle risorse, ad ogni famiglia, anche nelle situazioni che vanno molto bene, si potrebbe dedicare più tempo, però questo non toglie che quando c'è una situazione dove c'è un bisogno
si agisce sempre e comunque. Marisa Romeo, siamo quasi in chiusura.
Mi scusi un attimo.
Sì, Angeles, prego.
Sì, vorrei dirle alla signora Beffa che sono d'accordo con quello che lei ha detto, però farei una piccola parentesi. Cioè, delle volte quando si vede il bisogno e quando si attua di più è già troppo tardi, perché le famiglie, essendo persone umane, pensano di risolvere, tentano di fare tante volte da soli. Se gli assistenti fossero più presenti, avrebbero prima il sentore che qualcosa non va, o magari potrebbero attuare prima che la cosa si fa pesante per la famiglia e sollevare prima la famiglia.
Ecco, questa è una notazione utile sicuramente anche a Sabina Beffa. A questo punto siamo davvero in chiusura, rapidissimamente, Marisa Romeo, sulla questione appunto di un maggiore coinvolgimento. C'è questo intento comunque generalizzato, se viene anche addirittura
sicuramente
da Berna.
Sì, il diritto ad essere sentito di tutte le parti coinvolte è un precetto chiaro per tutti e che sicuramente può essere maggiormente implementato.
Dovrà essere appunto applicato un pochino più, forse.
Ma anche
più,
ribadire comunque alle persone di non vergognarsi di chiedere aiuto, di dare il segnale appena c'è qualcosa, eventualmente bussare a più di una porta, che sia per chiedere un sostegno, un consiglio, ma anche per eventualmente farsi ascoltare.
Io ringrazio tutte le nostre ospiti che ci hanno fatto capire un po' quanto sia effettivamente intricato e delicato questo ambito della FIDO. Noi torniamo martedì prossimo ore 8:20 su Rete 1 da Nicola Lewand. Buona giornata a tutti.